davani 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 che ci sta stasera per voi e mare unita.
No, scusate, cosa sarebbe questo, un golpe? Cioè, come a dirmi grazie, non ci servi più, così? Dopo anni di onorato servizio, notte e giorno, a faticare solo per voi, mi trattate così? Ah, bravi, bravissimi, Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Allora gli interessa.
Ah, se n'è andata proprio, ma magari non tornasse più, chiudete subito quella porta, il contrario, ma pensa te.
Speditela a Nairobi.
Poi notte e giorno a faticar, ma quando? Sì, ma non si è capito, ma tra l'altro, poi citando cose.
Ah, vabbè, però vabbè. Per gli metti una concorrenza, hai qualsiasi capito? Si inquieta.
Era, l'hai riconosciuto?
Era Nando.
Nando Citarella, certo, e beh, dovremmo assumere lui come incitatore
magari,
delle folle per,
sì,
per
con bastone tipo Totò.
Esatto.
Fantastico.
Beh, buongiorno Valerio.
Buongiorno,
intanto,
buongiorno Sergio.
Benvenuti a Babilonia anche oggi, ed è una fortuna per il nostro pubblico, non siamo soli. Chi abbiamo invitato? Non lo vedo. Ah, eccolo. Marcello
Alulli.
Buongiorno.
Buongiorno.
Sassofonista a dir poco poliedrico.
Sì.
E... non so se mi lantano, ma sei diplomato al Berklee College of Music.
È tutto vero,
Hai capito.
Perché dovrebbe mi lantare?
No, perché sono quelle cose che non sono tantissimi gli italiani poi che la possono sfoderare, una cosa del genere.
So che negli ultimi anni il numero è incrementato, però sicuramente, anzi, esponenzialmente, diciamo, inversamente proporzionale, perché ai tempi andare a studiare lì era molto meno costoso di adesso. Quindi comunque in realtà c'era più possibilità. E io penso di essere uno degli ultimi che è capitato nell'ultimo periodo che ancora la scuola era in qualche modo abbordabile.
Adesso alcuni lo fanno online, che sì, almeno evitano di doversi autosostenere.
Adesso si costa veramente tantissimo.
E che esperienza è stata?
È stata un'esperienza incredibile, anche perché l'ho fatta che ero molto giovane, avevo 20 anni, quindi la prima esperienza fuori da casa, fuori dall'Italia. E la mia fortuna è stata che in quel periodo sono capitato a scuola con i grandi di oggi, ovvero Kurt Rosenwinkel, Mark Turner, Chris Cheek, Seamus Blake e tanti altri. È stata un'esperienza quindi veramente, veramente fuori da ogni immaginazione.
Una bella fortuna.
Sì. E questa cosa qui cosa ti ha insegnato? Poi quando sei tornato, qual è stato il più grande insegnamento? Una scuola dovrebbe insegnare.
Sì.
E però qual era l'imprinting che ti dava?
Guarda, l'imprinting più forte che ho avuto è stato lo scambio, ovvero che con gli studenti e anche gli insegnanti, ma questa idea di stare insieme, di fare musica e di prendere l'uno dall'altro senza fare le battaglie e questa cosa lì a Boston in quegli anni è stata il ricordo più forte che ho avuto, l'insegnamento più forte che ho avuto.
Tu riuscivi anche a suonare in qualche club, cose di tipo jam?
L'ultimo periodo, perché quando sono arrivato ero, non ti dico all'inizio, ma ero veramente alle prime armi. Quindi
anche timoroso.
Sì, ho sudato e diciamo, lì, più che altro è stato proprio il periodo in cui mi sono chiuso in casa per cercare di recuperare il tempo, diciamo, perché poi anche gli insegnanti stessi lì erano molto severi, giustamente. Quindi quando la fatidica domanda, ma tu lo vuoi fare in maniera professionale? E io chiaramente risposi sì. Mi dissero ok, adesso chiuditi in casa 15 ore al giorno e poi è stato quello che ho fatto.
E poi ripassa.
E poi ripassa, esattamente.
Giustamente
sì, dopo qualche anno ritorna. È stato così è stato.
Ma quindi lì c'era solo il tenore o c'era già anche il soprano?
No, lì era tenore, ma più che altro era, diciamo, le basi, quindi per me è stato arrangiamento, armonia. Sì, proprio tutto quello che puoi fare all'inizio, proprio la base che è fondamentale per darti poi, no?
Per riuscire poi a costruirci sopra, ovviamente.
Sì.
Chiedevo perché il soprano è risaputo essere uno strumento, come dire, difficilmente addomesticabile.
Sì,
no?
Sì. Diciamo che infatti il soprano poi quando sono tornato in Italia ho iniziato a studiarlo.
E c'è anche la musica elettronica, o meglio effetti elettronici che applichi
Poi. In un gruppo sto suonando l'elettronica e questa idea mi è venuta a New York, diciamo nei lontani anni 90, dove alcuni, appunto, alcuni sassofonisti in alcuni gruppi usavano questa elettronica che di solito viene usata dai chitarristi, sono dei pedali. Quindi comunque sì, io sono rimasto molto legato all'analogico, fra virgolette, perché adesso si usa il computer, il laptop e via dicendo.
È il famoso EWI che a un certo punto
quello è stata una stagione da dimenticare.
Sì, anche se poi Michael Brecker, qualcosina ci ha fatto, sì, però sì. È vero che poi è scomparso.
Ma pure
abbastanza...
Short. Pure Shorter.
Pure Shorter, credo.
No, Shorter, da quello che io so, a te risulta?
Sa di sì. Adesso controlliamo, sono abbastanza sicuro. Volevo anche sapere, invece, se a Boston c'è un inglese particolare, dal punto di vista...
Uno slang.
Ma già tra New York e Boston c'era proprio lo slang, e quindi addirittura proprio lo slang loro è complicato da capire. E quindi, ma già anche East Coast, West Coast, è stupendo perché appunto vedi che piano piano l'inflessione cambia. Sicuramente l'americano è più comprensibile dell'inglese parlato, ovviamente il Regno Unito,
certo,
ovviamente, quindi
noi rassicuriamo il nostro pubblico, parleremo
in
italiano.
Ho trovato una foto di Shorter con Lewis,
grande
Phantom Navigator, forse
Atlantis, anche forse.
Atlantis,
comunque guarda, è lui.
Sì. Ora se girate la radio vedete anche voi l'immagine, esatto. È così, perché
purtroppo ho avuto la mia sbronza anche Fusion, a parte che con Shorter andava bene benissimo, ma in quei tempi ero abbastanza ferrato. Ma tu questa cosa sul dialetto e sull'accento di...
Va proprio nella direzione giusta.
Sul canto di Babele.
Ovvero l'esplorazione che stiamo portando avanti ormai da tempo dell'effetto che fanno idiomi che non siamo abituati ad ascoltare, lingue o anche dialetti, anche se poi spesso chi li pratica non ama che
chiamarli dialetti,
esatto, ma piuttosto lingue vere e
proprie. Prova a dirlo in Sardegna, vedi,
per esempio
fanno la pelle.
Ma vale anche per altre regioni. Beh, a volte no, anzi, noi spesso diciamo che una lingua che a noi appare strana, nel luogo in cui viene praticata è assolutamente normale. Altre volte alcuni dialetti possono suonare esotici, più o meno esotici a seconda delle orecchie che li ascoltano. Dico questo perché il piemontese senz'altro a gran parte del nostro pubblico risulterà assai familiare, vicino al nostro dialetto. Un po' meno forse per il nostro ospite, anche per te Valerio.
Per me è abbastanza familiare perché ho suonato 6 anni con i Mau Mau, che cantavano in dialetto. Devo dire che i primi 2 anni non capivo una mazza, ovviamente, quindi suonavo sti pezzi, poi piano piano ci sono entrato dentro, chiaramente, anche se poi il piemontese di Luca Morino, che era il cantante, era abbastanza spurio, pieno di neologismi e cose di questo tipo.
Invece forse più fedele alla tradizione è quello di Gian Maria Testa, La Cas La Colina. In realtà Testa non ha praticato spesso il piemontese, l'ha fatto però in questa bellissima canzone da Extramuros del 1996.
La cansla culinha è bella, Maria Lavarda pendis, ampiesria pudei catela, sarì al me paradis, am piasria pudai catela, sarì al me paradis. Le bianche, la cas, la culinha, le bianche cuman in sol, se lavardis mia cagrigna, le propri la ca che vel, se lavardis mia cagrigna, le propri la ca che vel, le propri la ca che vel. propilaia che bella. La grossa, la gas, la culigna, tante stanze con finestre e pugei. Stariu proprio bin l'ansima, mi, me om e me fiei. Stariu proprio bin l'ansima, mi, me om e me fiei. Me pare fazia Murador, le morte in cura sporca e causina, la fa la chiella ca slaculina, la fa la per quattro signor, la fa la chiella ca slaculina, la fa la per quattro signor.
Beh, non sono moltissime le canzoni che mi fanno correre brividi lungo la schiena ogni volta che le ascolto, e tra queste buona parte sono firmate da Gianmaria Testa. In questo caso La Casa, la Colina, una canzone struggente oltre che bellissima, questa donna che guarda quella casa su in alto dove sogna di andare a vivere ma non è sua, quindi non può che guardarla da lontano pensando che è stato suo padre a costruirla. Gianmaria Testa da Extramuros del 1996, appunto. Ecco, è bene assicurarle le fisarmoniche quando si appoggiano, perché poi rotolando
succede
fanno,
questo,
succede questo, sì, che sì. Però ci introduce ad un altro momento importante, anche perché mette in gioco
il resto
il
uno
nostro
che
ospite.
Come Marcello ha suonato con Antonello Salis, sa che possono essere contundenti le fisarmoniche.
Assolutamente,
no?
Sì, assolutamente. Quindi, ah sì, perché avremo anche un esempio, no, forse no.
No, però ne parleremo. C'è un disco anche abbastanza recente in cui c'era anche Antonello Salis. Questo però era un'introduzione a quello che noi chiamiamo il salto nel buio, che dalle parti di Downbeat chiamano blindfold test,
sì.
E che noi abbiamo trasformato in realtà in una specie di piccola offerta sonora, un regalino che facciamo noi al nostro ospite. Però quello che resta è che non annunciamo, non diciamo di che si tratta, e vogliamo proprio che sia una pura reazione d'ascolto la tua. Allora, Marcello, poi questa era una cosa che continuava un altro po'.
Dava l'idea, infatti.
Sì. Che dici? Che ne pensi?
Più che altro cercavo di capire se riuscivo ad avere dei punti di riferimento, ma non ne ho avuti, quindi non saprei.
Ti sei lasciato cullare,
sì,
però, da
più
questo.
Ti dà
l'idea di una cosa vecchia, recente?
Sì, sicuramente antica.
Cioè, ecco, in questo ad esempio hai perfettamente centrato. Secondo me invece qualcuno potrebbe anche identificarla con qualche cosa di recente, il che va a suo merito, perché stiamo parlando del 78, siamo in piena all'inizio di sperimentazioni che hanno a che fare, per quanto riguarda la musica italiana, con una riscoperta del folk che avesse anche degli addentellati jazzistici, ma non solo, e soprattutto uno sguardo verso la musica del mondo. Mauro Pagani, è proprio questo il titolo anche dell'album del 78. C'era una congrega di musicisti da far paura: Walter Calloni, Mario Arcari, Teresa De Sio, Roberto Colombo, Demetro Stratos, Patrizio Fariselli, Capiozzi, gran parte della PFM, compreso Mussida, e il canzoniere del Lazio, tanto che questo talking drum che caratterizzava la parte percussiva era proprio suonato da Giorgio Vivaldi, ma c'erano anche Pasquale Miniere alle percussioni. Per quanto riguarda, diciamo, la cosiddetta world music italiana, anche prima di Cresa de Ma, questo è stato un caposaldo, e Mauro Pagani si conferma, insomma, di essere stato uno veramente seminale da questo punto di vista. Ti sarebbe piaciuto mettere il tuo sax su questa base?
Beh, diciamo, mentre parlavi e dicevi i nomi, per esempio, io ho suonato con Walter Calloni, cioè ho in comune alcuni, ho fatto delle esperienze,
collaborazioni.
Sì. Comunque sì, sicuramente c'è sicuramente una ricerca della musica del passato, anche se poi è stata suonata negli anni 70, però si sente in maniera chiara che dietro c'è la ricerca della musica popolare, no?
Popolare, esattamente.
Quindi molto interessante.
Ora, caro Marcello, sarai tu a doverci restituire il regalo. Non è che diamo cose a gratis.
I nostri ascoltatori aspettano questo.
Infatti,
il primo regalo sonoro di Marcello Allulli.
Si tratta... No, dicelo tu.
Questo è un progetto nato un anno fa per una residenza artistica, per un festival che si chiama Ambrea Jazz Festival. Appunto, ci siamo riuniti con questi quattro musicisti che vivono a Roma: Enrico Zanisi, Jacopo Ferrazza e Valerio Vantaggio. Ci siamo incontrati, e anche se appunto individualmente ci conosciamo in altri progetti, ovviamente, e questa è stata la riunione di questo nuovo gruppo, che ha speso, diciamo, quattro giorni vicino a questo piccolo paese vicino Sondrio, e abbiamo provato, diciamo, abbiamo sperimentato, e da qui è nato il quartetto.
Tra l'altro, a proposito di guardare il mondo, in questo caso il primo pezzo che ci proponi si intitola Mumbai.
Mumbai è un omaggio che sia io che Enrico abbiamo fatto ai nostri molteplici viaggi in India. Io circa due anni fa, tra i due e tre anni fa, sono stato quattro volte in India per suonare con diversi progetti, e è stata una fortuna impagabile, anche perché sono riuscito poi a viaggiare per tutta l'India, quindi diciamo in due anni sono riuscito a conoscerla un po', diciamo un po' anche...
Perché poi anche lì basta spostarsi di poco e trovi una cultura nuova.
È veramente incredibile, ed è invito tutti in un futuro prossimo, quando tutto tornerà alla normalità, di andare nel nord, soprattutto nel Rajasthan, la parte nord-ovest.
Bisognerà aspettare ancora un po'. Io volevo segnalare che non lo sentiremo in questo brano, ma in altri brani del disco c'è anche il violoncello di Alessandro Müller.
Sì, Alessandro Müller, che è un nostro carissimo amico e fra l'altro è anche il referente dell'etichetta promo che ha pubblicato il disco, sia questo che poi vedremo anche del secondo disco. E quindi Alessandro è una persona poliedrica in tutti i sensi, perché è sia violoncellista ma anche produttore.
Beh, ci spostiamo allora verso il subcontinente.
Thank you.
Mumbai, molto bello, firmato a quattro mani dal nostro graditissimo ospite Marcello Allulli e da Enrico Zanisi, che è il tastierista della formazione Norma Ensemble. Bello perché noi abbiamo citato anche il violoncellista Alessandro Müller, che in questo brano non c'era, no. Ma non vedo citato qui l'intervento elettronico, se non con modular synth, sì. Nelle sì. mani di Enrico Zanisi. Veniva tutto da lì, perché c'era sì. una parte
sì,
importante.
Sì. Come no? Sì, sì, è Enrico che in realtà appunto è pianista e nel disco infatti si divide tra il pianoforte acustico e l'elettronica, quindi nella sua esperienza adesso è sempre più, diciamo, diviso fra acustica e elettronica.
L'abbiamo ospitato, ma tempo
sì,
fa.
Sì,
tempo
sì,
fa.
Sì, è già da un po', toccherà richiamarlo.
Eh sì, prima o poi sì.
Musica al quadrato, 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 quadrato.
Quadrato, 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 ma che veramente, scusa Marcello, ma la nostra siglista ormai non la sopportiamo più.
No, è che c'è un sindacato dei siglisti che sono belli
purtroppo
cattivi.
Allora, musica al quadrato, lei voleva alludere a quei brani che in qualche modo celebrano se stessi, cioè celebrano la musica stessa,
sì.
O nel titolo oppure proprio nelle fondamenta del brano, come è il caso oggi di un piccolo capolavoro, naturalmente un piccolo gioiello di Edgar Varèse, scritto intorno al 1947, l'anno in cui avrebbe dovuto esordire un film prodotto da Boris Morros dal titolo Carnegie Hall, che avrebbe dovuto presentare un gran numero di musicisti illustri, Leopold Stokowski, Bruno Walter, Fritz Reiner tra gli altri, e proprio il compositore Edgar Varèse, al quale Morros chiese di comporre una sorta di parodia, diciamo così, di un momento che chi frequenta le sale da concerto ben conosce, quello dell'accordatura dell'orchestra, solitamente l'oboe, no, che fornisce il la canonico con il quale poi tutti gli altri cercano di entrare in sintonia. In realtà poi l'operazione non andò in porto, Boris Morros rinunciò al film Carnegie Hall, ma nel frattempo Edgar Varèse molto seriamente si era messo al lavoro e la prima esecuzione di quest'opera in realtà arrivò molto più tardi, perché fino al 1998 l'opera rimase inedita. Un'edizione fu poi commissionata a Chu Wen-chung dalla Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam, con la complicità della Casa Ricordi e della Decca, e proprio grazie a questa coalizione, diciamo così, oggi possiamo ascoltarla anche in altre versioni. Qui è Riccardo Chailly a dirigere la Royal Concertgebouw Orchestra ed è davvero interessante come Edgar Varèse ha saputo giocare intorno a questo momento dell'accordatura dell'orchestra.
Thank you.
Riccardo Chailly, la Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam per Tuning Up, questa deliziosa pagina di Edgar Varèse, che è una parodia, quindi musica al quadrato. In realtà, come dicevo, la musica che celebra se stessa, un momento canonico in questo caso del concerto, quello appunto dell'accordatura dell'orchestra che Edgar Varèse ha trasformato in musica.
Tra l'altro, nel prossimo ascolto, adesso tu ce lo confermerai, e sicuramente nel prossimo disco arriva un sas tenore, ma tu spippoli un po' anche con l'elettronica.
Sì.
Nel voce brano del verbo spippolare
giusto, termine giusto, tecnico sì. Che al sì, Berkeley
sì. Esattamente
sì, spippolation
è stato inventato proprio
in inglese spippolation.
Esatto, sì. Al suo fianco ci sono Roberto Gatto alla batteria e Pierpaolo Ranieri al basso elettrico e anche all'elettronica di nuovo. Il brano è Cesira,
sì,
perché si titola così?
La Cesira è una papera, diciamo, è tutto è nato da una telefonata con un mio carissimo amico, e da questa telefonata è uscito fuori appunto il ricordo di questa paperella, e io mi ricordo appunto che mi misi al pianoforte e iniziai a pensare come ondeggia la papera, e venne fuori questo riff che da poi e
da appunto, quindi appunto, da un telefilm, da un cartone animato?
No, era un personaggio esistito,
una papera vera.
Sì. No, chiedevo perché c'è anche Bonanza.
Bonanza
che
hai fatto una papera.
Pensavo fosse un'altra.
Hai fatto una giusta associazione, ma in realtà Cesira è una papera vera che poi negli anni poi non è morta. Ma questo mio amico mi raccontava di questo ondeggiamento di questa Cesira, e da lì è uscito da fuori questo brano scherzoso.
Beh, salutiamo tutte le papere in ascolto.
Sì, esattamente.
Esatto. E diciamo da quale disco, adesso io ho detto la formazione, ma...
To Be Imperfect Trio è una nuova formazione appunto con Roberto Gatto alla batteria e Pierpaolo Ranieri al basso elettrico, è anche lui spippolatore. Molto divertente, stiamo suonando, e è appunto uscito da qualche mese il disco, sempre per promo.
Vedo che c'è anche un pezzo, una ballad da veramente angolo da ribaltabile dei Bee Gees, How Deep Is Your Love.
Secondo me è una delle più belle composizioni mai scritte.
È un tema molto bello, sì.
Sì,
ma noi ascoltiamo Cesira.
Thank you.
Un trio secco, come si suol dire, ovvero privo di strumento armonico, sì. E qui è fondamentale che la sezione ritmica sia affiatata, sì. No? È il caso, credo, di Roberto Gatto, sì. E Pierpaolo Ragneri, che lavorano insieme anche in altri progetti.
Assolutamente, quindi... fra l'altro appunto un po' di tempo fa ho suonato insieme a un nuovo progetto di Roberto Gatto che si chiama Progressivamente, dove appunto c'è Pierpaolo Ragneri, con l'aggiunta di John De Leo alla voce, Alessandro Presti alla tromba, Alessandro Guissa alle tastiere e Andrea Molinari alla chitarra.
Un omaggio alla stagione del cosiddetto rock progressivo, sì, no? Che sì. Anche tu penso abbia frequentato come ascoltatore.
Sì,
intendo.
Sì, 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 assolutamente. A me piace tantissimo. Diciamo, in generale a me piace la musica. Quando è bella non ci sono...
To be imperfect trio, sì. Questo.
E la buonanima di Cesira era in questo
certo.
Caso.
Esatto.
Povera, fatto
papera.
Apposta per i radiofonici perché c'erano 20 finali o simili, nel senso questi stop che non sì. Si sapeva. Sapeva se
sì, noi ci guardavamo però sì, sì, siamo sì, stati sì. Accorti. Dunque ha chiamato Nonna Papera e ci sì. Ha mandato tra l'altro una foto per, via SMS di Cesira da piccola, quindi poi magari la mettiamo...
Poi Cesira era anche un personaggio su. Felliniano, credo, forse in Amarcord.
Vedi?
Forse sì,
forse.
È vero.
Quindi insomma, ma forse le stiamo anche facendo troppa pubblicità, nel senso che era comunque una papera.
Ma poverina. Vabbè. Questo era Marin Marais, una sua fantasia dalle pièces de viol, il terzo libro in particolare con il Parcel Quartet.
Sfida babilonica all'ultimo ascolto.
E anche il cavallo giustamente dice: io chi sono? Parlate di papere,
musica
tutto
bestiale.
Il tempo. E questa, no, questa è la sfida. Che fa qui Marcello Allulli?
Sta comodo, ma sì. Attento, perché è il nostro giudice inappellabile, quindi dovrai semplicemente ascoltare. Noi ci siamo portati un pezzo a testa, un brano a testa, abbiamo deciso un tema e alla fine tu deciderai chi è stato più limitrofo al tema o semplicemente chi ha portato anche un brano musicale che ti è piaciuto di più.
E noi ci introduciamo e introduciamo il nostro giudice, oltre che il nostro pubblico naturalmente, al mondo in levare, ovvero un reggae babilonico, perché noi poi affrontiamo il tema come dire in diagonale da varie angolazioni. Ad esempio, a me interessava molto proporvi il reggae interpretato però da un cantante, Kadha Sherif Adria, purtroppo deceduto nel 2016, era nato nel 1959 a Orano, anche se poi dalla fine degli anni 80 era attivo, quindi viveva anche a Parigi, e si è distinto in particolare con un disco di Rikita Brie, letteralmente Fai come ti piace.
Era, credo, uno dei rappresentanti del cosiddetto Rai.
Esatto, il Rai algerino, che ha dato anche fastidio al potere in vari modi, come sappiamo, ma aveva tra i suoi temi prediletti anche quello degli amori inconsolabili, o insomma, o irrealizzabili. Tra le canzoni di Kadha Sherif Adria pullulano poi riferimenti più diversi a generi che portano geograficamente lontano, è il caso proprio del reggae, di questo esempio che a me piace molto. We'll be right back. Avrete certo capito perché non mi sono azzardato a pronunciare il titolo di questo pezzo di Kadda Sherif Adria, che poteva contare peraltro su un gruppo di altissimo livello: il trombettista Arthur Simon, il violinista Mohamed Mokhtari e il percussionista Rabah Khalfa, tra gli altri. Per questo esempio di reggae arabo, se vogliamo algerino in particolare, e non so come sarebbe accolto a Kingston, ma insomma...
Ma sì, non era poi così, diciamo... diverso dalle atmosfere dal punto di vista ritmico.
No, però poi la voce sopra ci metteva qualcosa di diverso. Questa era la mia proposta.
Ora c'è un reggae lusitano, diciamo così, nel senso che arriva dal progetto elettronico di Maria Joao, che vede insieme a lei, alla voce, naturalmente, due tastieristi e Andrea Nascimento invece alle manipolazioni elettroniche, ovvero alle spippolature.
Diciamo, di nuovo, va bene.
Beh, questo pezzo è proprio dedicato a lei, a Maria Joa, perché si chiama Reggae de Maria. Dunque, ha telefonato Joel Silva per dire: guarda che alla batteria negli Ogre ci sono io. E ecco, infatti non l'avevamo citato.
Però vedi come sono attenti.
Stanno lì e ascoltano.
Per fortuna abbiamo una telefonista che è molto più efficiente di Elena. Esatto.
Allora, caro Marcello, che dici?
Allora, dico del primo brano, molto bello, più tradizionale ovviamente. E qui ovviamente sul secondo brano c'è la sperimentazione, c'è un po' di novità.
C'era un guizzo creativo diverso.
Guizzo creativo diverso, sì.
Assolutamente. Sì. Io stesso voterei per Maria Joao. Sì, sì. Poi beh, mi ha sempre incantato, l'ho vista varie volte dal vivo.
Sembra sempre giapponese quando
sì, ma
ha una tonalità talmente acuta.
Ha una presenza sul palco pazzesca.
Quindi ho vinto io.
Diciamo,
sì, vai. Beh, allora presenta tu l'ultimo pezzo.
No, ora no, faccio come quelli, sai, che dici: io ho portato la palla, me ne vado a casa, non giocate più. Esatto. Quindi vado a casa.
Ma la palla ce l'abbiamo in doppia copia, quindi attento. Vabbè.
Ecco, in realtà non so bene come pronunciare il brano Haob.
Haob.
Lo pronuncio così. Sì. Benissimo. Beh, firmato in questo caso da Valerio Vantaggio,
il batterista.
Poi immagino che l'arrangiamento, ma questo vale per tutti i brani, sia frutto
collettivo,
anche un po' dell'interazione
di
tutti.
È un continuo cambiamento. Infatti l'ultimo live che abbiamo fatto ovviamente è diverso
da com'era il disco. Beh, chiaro, queste cose vanno avanti.
Anche qui non c'è Alessandro Müller, che t'ha fatto di me, che non
ma scelto. Soprattutto cosa c'hai tu, cioè,
no,
che
vabbè,
tipo
perché
di...
c'è anche lui al violoncello in tre brani, ma
sì,
vabbè
oggi cameo di appagato oggi non
dicesi cameo,
beh, se poi avete la fortuna di ascoltare per intero questo Revelation del Norma Ensemble, c'è anche Alessandro Müller, che salutiamo.
Ma certo, salutiamolo. E salutiamo anche Marcella Lulli, lo ringraziamo per esserci
a voi.
Venuto a trovare con questi regali, aver trascorso con noi questa ora babilonica. Noi ci troviamo invece tra una settimana esatta,
puntuali,
con un altro ospite e una pigna di dischi.
Sì, se non ce li fa cadere Drupi, perché sai che poi passa
il nostro. Abbiamo Drupi che ci mette in ordine la discoteca, ma combina tanti guai.
Ah, guarda, un disastro. Vabbè, intanto salutiamo, grazie di nuovo. Marcello,
siate
babilonici.